Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care amiche, cari amici, vi giunga ancora una volta il mio cordiale saluto. Sono Anna Maria Giannella, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Padri Nostri. Siamo in tempissimo, mi sembra, forse anche in leggero anticipo, sono come al solito in graditissima e ottima compagnia. Dovrebbero essere collegati con noi tanto il padre Enrico Cattaneo quanto il dottor Giovanni Marco Tullio. Che saluto. Padre Cattaneo, è in linea?
Sì, buonasera Anna Maria. Mi sente bene? Sì,
sì, io la sento molto bene. Spero anche i nostri ascoltatori. La pregherei, come sta intanto padre? Va tutto bene?
Tutto bene, sì sì, tutto bene.
Mi fa piacere.
Mi saluto tanto anche io.
Ecco sì, certo, ti avrei introdotto da un secondo all'altro. Giovanni, stai anche tu bene?
Sto bene, grazie a Dio. Contento di godermi questa puntata con calma, senza scappare.
Ecco. Il dottor Marco Tullio stavolta non è in collegamento da Lione, perché anche i giovani patrologi in missione ogni tanto tornano a casa perché tengono famiglia anche loro e quindi vengono a passare il Natale con la moglie, con i bambini, e gli auguriamo un bellissimo Natale in famiglia. Chiederei al padre di iniziare subito con una preghiera che sia di ispirazione per la puntata.
Ma diciamo penso di fare una preghiera un po' nel questo tempo di avvento, ecco, più che
sì.
Allora, ecco, vorrei pregare con le parole della liturgia di oggi un po' adattate, e preghiamo. Signore, infondi nelle nostre menti, nei nostri cuori la tua grazia, perché noi che all'annuncio dell'angelo a Maria e dell'angelo a Giuseppe abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo figlio, fa che per la sua passione e la sua croce possiamo giungere alla gloria della risurrezione, così come sono giunti alla gloria i tuoi martiri. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Amen. Amen. Grazie, grazie tante Padre. È senz'altro di grande ispirazione questa preghiera ispirata alla liturgia. Difatti anche oggi, che è la nostra puntata di Natale, perché noi ci risentiremo soltanto nella terza domenica di gennaio, anche oggi parleremo di martiri. Di antichi martiri e in modo particolare di due donne che appunto hanno testimoniato fino al dono della propria vita la loro fede in questo verbo incarnato che noi tutti celebriamo nel tempo di Natale, Perpetua e Felicita. E parleremo anche di nascita, di maternità, quindi siamo più che mai in tema natalizio. Si parlerà della nascita, ad esempio, di una bambina partorita proprio come il Signore in condizioni molto precarie, perché è partorita da una donna, Felicita appunto, che sta per subire il martirio. Questa donna partorirà prematuramente in modo provvidenziale. E poi si parla di un'altra donna, Perpetua, che molto probabilmente è l'autrice di una parte del testo che esamineremo. Perpetua che riesce a vezzare quasi miracolosamente il proprio bambino, sapendo di doverlo lasciare per sempre, perché sa che sta per morire per mano dei suoi carnefici. Queste due donne quindi mettono in salvo in qualche modo i loro bambini, li affidano ai parenti, perché sanno che stanno per dare la loro suprema testimonianza. E appunto il parto prematuro di Felicita fa in modo che la sorte della bambina sia separata da quella della madre, che quindi può andare a morire serenamente in un certo senso, senza trascinare dietro di sé questa creaturina che portava in grembo fino a poco prima. Ma in ogni caso il punto molto interessante è che la maternità non impedisce a queste due donne di offrire la propria vita come testimonianza della loro fede. Oggi diremmo è la donna che si realizza, ma è una realizzazione allo stesso tempo paradossale e altissima, sublime, e cioè si realizzano queste due donne, realizzano ciò a cui si sentono chiamate, che in questo caso è una chiamata estrema, la morte, la testimonianza fino al martirio. Si realizzano senza cessare di essere madri, di preoccuparsi per il proprio bambino, ma nello stesso tempo svincolano la propria sorte da quella del bambino. E quindi non vivono la maternità come una sorta di alibi per sottrarsi a questo compito supremo che loro sentono, al quale sentono di essere state chiamate, questa testimonianza. Quindi da una parte questo ci appare un discorso modernissimo ed è straordinario che all'inizio del terzo secolo noi assistiamo a un racconto di questo genere. Dall'altra parte dobbiamo dire che qui troviamo in parte uno di quei modelli un po' stereotipati che nei primi secoli cristiani vengono offerti alle donne, o almeno secondo alcune interpreti, alcune teologhe odierne questo accade, cioè uno dei modelli del comportamento di una donna cristiana che vuole essere cristiana con coerenza, che vuole avere una spiritualità alta. Uno di questi modelli che vengono loro offerti è quello consistente nel farsi un po' uomini, un po' maschi. Infatti Perpetua in questo testo vedremo che sognerà anche di diventare maschio. Era un po' un cliché, un modo per dire che la donna quando è coraggiosa, è determinata, quando vive una spiritualità alta è un po' uomo. Di fatto quindi è un modello che in fondo un pochino sminuisce la donna. Ma questi sono stereotipi che il cristianesimo, tutto sommato, possiamo dire senza tema di smentita, eredita dalla mentalità antica. Se pensiamo che anche Aristotele nel suo Politico diceva che la donna vale un po' meno dell'uomo, che è un maschio mancato e così via. Difatti in tutto il mondo greco-romano, nel mondo mediterraneo in generale, ma un po' in tutte le culture antiche che conosciamo meglio, la donna era in uno stato di soggezione, di relativa svalutazione rispetto all'uomo. E comunque il testo che oggi esamineremo, appunto il martirio o la passio di Perpetua e Felicita, costituisce una delle prime testimonianze di donne autrici che noi abbiamo, sempre che sia vero che è Perpetua a scrivere una parte di questo testo, ma non sembra se ne debba dubitare più di tanto. Ma appunto Perpetua è una delle pochissime donne autrici, non solo in ambito cristiano, ma in tutta la letteratura latina antica e tardo antica. Avremo delle donne autrici nel Medioevo. Si tratta inoltre di una donna, Perpetua sempre, che scrive qualcosa di strettamente autobiografico, con i propri sentimenti intimi. Si dice in genere che l'autobiografia nasca più tardi con Sant'Agostino, ma di fatto questa autrice è stata abbastanza trascurata finora, anche perché la scoperta di questo testo è relativamente recente, ma è veramente interessante trovare una donna autrice, una donna che parla di se stessa, parla dei propri sentimenti intimi e della propria maternità, che è naturalmente un'esperienza troppo importante per una donna perché possa non parlarne, specialmente se, come Perpetua, mentre è in carcere in attesa della propria esecuzione, sta allattando il suo bambino. Invece Felicita, la sua serva, è incinta. La maternità per Felicita, per Perpetua, nel momento in cui lei può avere con sé, perché i parenti glielo portano, il suo bambino che è ancora allatta, fa di questo tetro carcere in cui si trova rinchiusa quasi una reggia. Lei lo dice, E questo è bellissimo ed è veramente qualcosa di molto simile all'idea del Natale che poi in tanti secoli la nostra tradizione cristiana ha elaborato, quella grotta, quella stalla che diventa misticamente splendente, quella notte che sembrava mezzogiorno, come dirà tanti secoli dopo i fatti che qui raccontiamo Sant'Alfonso dei Liguori nel suo canto natalizio bellissimo, quando nascette Minno. Canto napoletano che poi ha avuto la sua versione italiana in Tu scendi dalle stelle. Insomma, tutti questi ossimori, queste cose in apparente contraddizione fra loro, la povertà che diventa ricchezza, il buio che diventa luce, sono sintomi di un rovesciamento di valori che possiamo dire è tipicamente cristiano e anche tipicamente natalizio, ci viene da dire, con il senno di oggi. Appunto, del resto anche l'autobiografia, il parlare dei propri sentimenti intimi, dei propri sogni e visioni avute in sogno, sono espressioni letterarie che vengono nella nostra cultura con il cristianesimo, che apre una bellissima finestra sull'interiorità della persona. E allora stasera parleremo di tutto questo e di altro ancora con padre Cattaneo. Ma se intanto Giovanni Marco Tullio vuole dare un saluto, vuole parlarci di qualche sua recente esperienza di giovane patrologo in missione, è benvenuto.
Grazie Anna Maria. Io veramente non voglio togliere tempo né a te che hai così ben introdotto a un tema così bello e che mi è anche così caro, né tantomeno a padre Cattaneo, del quale siamo tutti ansiosi di ascoltare la lezione, di imparare ancora meglio, ancora di più, anche se sono cose che abbiamo letto e riletto. Se proprio mi inviti a dire qualcosa, in realtà direi, condividerei uno degli ultimi tratti di questa prima fase, diciamo, della mia permanenza a Lione, che si è interrotta, si è sospesa qualche giorno fa, perché, come potete immaginare, io ho fatto per lo più la strada dalla mia residenza temporanea alle biblioteche che ho frequentato, però l'ultimo giorno mi hanno proposto di vedere un po' finalmente Lione, quindi chiaramente mi sono girato anche i posti, chiaramente dovendo scegliere, avendo solo una giornata a disposizione, ho visto appena qualcosina e ho cercato le cose che potevano essere più importanti per me. Purtroppo era chiusa la cripta di Sant'Ireneo, quindi quella dovrò tornarci un'altra volta per vederla. Però nel frattempo la prima cosa che mi hanno portato a vedere è stato proprio l'anfiteatro delle Tre Gallie, quello del martirio di Blandina. Certo. E lì ero con degli amici, ne abbiamo parlato altre volte, se Dio vuole ricapitare l'occasione, adesso non sto a dilungarmi sul martirio di Blandina, su come Ireneo lo racconta, cose bellissime, altissime, che mi hanno commosso dalla prima volta che le ho lette, però quello che voglio dire per condividere, ecco, così amichevolmente questo ricordo, è che ero con una famiglia di italiani che erano venuti, che anzi saluto Luca, Emanuela e i loro bellissimi bambini, e con loro abbiamo fatto questo piccolo tour in questo mio ultimo giorno a Lione per questa tranche. E dopo essere stati lì proprio con la madre di famiglia, madre di due figli anche lei, per sottolineare, riprendere il tema che tu già anticipavi della maternità, ci dicevamo: certo, Blandina è una ragazza, però accidenti, che coraggio, come dicevi tu Anna Maria, fuori dai denti, e ha dato una pista a tutti quanti gli altri, quella piccola schiava, quella piccola ferra. E allora con questa donna, con questa signora, con questa madre, io mi ero messo a ragionare proprio di Perpetua Felicita, dicevo: certo, Blandina fa impressione, ma Blandina appunto è una ragazza, come ce ne sono altre, non dico tante, ma come ce ne sono altre, hanno lasciato relativamente poco, hanno lasciato anche una condizione servile. Pensa a Perpetua e Felicita, che lasciano almeno Perpetua una condizione di matrona, quindi socialmente rilevante, entrambe lasciano affetti, soprattutto gli affetti più viscerali per una donna, gli affetti della recente o recentissima maternità, e proprio per Perpetua, noi lo vedremo, si fanno vive non solo le voci della carne e del sangue, ma anche quelle dei parenti, del padre, che dicono: ma insomma, ma ragiona, ma ti pare il caso? Va bene Gesù Cristo, tutti quanti vogliamo bene a Gesù Cristo, ma Gesù Cristo sarà contento anche se non lasci orfano tuo figlio, mettiti la mano sulla coscienza. E in quel caso, ecco, diceva quella mamma, in effetti lì la voce del martirio è così alta, è così sublime, che quasi sembra contraddire quella del buon senso. È pur vero, poi ci dicevamo, ricordando anche Origene, che vede il padre martirizzato da ragazzino e poi arriva, insomma, è segnato tutta la vita fino a diventare confessore egli stesso in tarda età. Dicevamo, vedi, alla fine quando uno riceve una testimonianza del genere da un genitore non resta orfano, in un certo senso fanno bene. Fanno bene, è ridicolo che, cioè, non siamo nella posizione di dire fanno bene, hanno fatto bene o chi fa male a non farlo, ma è evidente che non fanno male. La voce del buon senso deve tacere tanto quanto la nostra pretesa di poter approvare una lezione così alta, così estrema. E questa madre diceva: è vero, guarda, da madre mi tocca le viscere una storia come quella di Blandina, ancor più una storia come quella di Perpetua e di Felicita, e mi dico chiaramente: chissà cosa farei io. Però è pur vero che noi dobbiamo staccarci, queste lezioni sublimi ce lo ricordano, dalla pretesa di essere noi ad avere in mano il destino dei nostri figli. Non abbiamo neanche il nostro in mano, figuriamoci quello dei nostri figli.
Appunto, appunto, veramente è una storia che ci insegna moltissimo.
Sì, ecco, insomma, questo è quello che volevo condividere, visto il tuo invito. Ma adesso direi che il padre Cattaneo ci fa la sua lezione, che vale anche molto più di
una conversazione, non una lezione, una conversazione.
Allora, guarda, vi sorprenderò dicendo, prendiamoci un attimo di stacco, se è pronto il nostro tecnico, ascoltando l'antifona maggiore di oggi, 18 dicembre, e raccomando agli ascoltatori di andare a ricercarsi la puntata del 16 dicembre 2018 su queste antifone maggiori dei giorni che precedono il Natale, in cui Giovanni ha dato delle spiegazioni interessantissime su questa serie di bellissime e antichissime antifone che vengono cantate nella liturgia proprio di questi giorni. Ascoltiamo l'antifona di oggi, che è O Adonai, quella nella quale si allude appunto al fatto che Gesù è Adonai, è il Signore. Adonai è il termine usato spesso nell'Antico Testamento, che poi viene tradotto Kyrios nella 70, nella traduzione dei 70 greca, e Dominus in latino e il Signore in italiano. E dove magari nella Bibbia ebraica appariva il nome che non doveva essere pronunciato, di Dio. E allora questa antifona appunto allude al fatto che Gesù è il Signore, è lo stesso che ha fatto per Israele tanto ai tempi di Mosè, ha dato la legge, ha dato la salvezza. E questa immagine si addice bene a quella immagine dei martiri, che sono in attesa che il Signore dia loro la vita eterna al posto della morte fisica alla quale stanno andando incontro. Ascoltiamo un momentino l'antifona di oggi, 18 dicembre.
Sila legem de listi,
veramente in alto, sublime, bellissimo. Veniamo alle nostre Perpetua e Felicita, che le immaginiamo in carcere in attesa del martirio, di ricongiungersi con il loro e il nostro Signore. Perpetua e Felicita sono due donne africane, due catecumene. La loro storia ci è tramandata in una versione latina e in una greca, si discute quale sia l'originale, o forse sono due originali entrambi. Alcuni hanno pensato che la versione latina sia stata elaborata addirittura da Tertulliano, il grande scrittore cristiano, e si tratta di una passio che è probabilmente la più antica che ci sia giunta. Il professor Simonetti e la professoressa Principali, nella loro storia della letteratura cristiana antica, dicono che è anche la più bella e probabilmente non sbagliano. Sono stati dedicati molti studi, c'è anche un'edizione con una prefazione in chiave un po' femminista di Eva Cantarella, ha suscitato veramente tanto interesse anche negli ultimi anni questo testo. Con Perpetua e Felicita vengono arrestati e moriranno nell'arena di Cartagine il 7 marzo del 203 anche altri tre catecumeni e il loro catechista, che si è autoaccusato per poter condividere la loro sorte. Quindi Tertulliano, o chi per lui, avrebbe cucito insieme questo breve diario tenuto da Perpetua in carcere e un resoconto del catechista, premettendo naturalmente un suo prologo che contiene alcuni spunti dottrinalmente piuttosto interessanti e concludendo con il resoconto del martirio vero e proprio, che naturalmente i martiri non potevano più scrivere materialmente. E appunto, come anticipato, il fatto che a scrivere sia anche una donna è quasi unico nel mondo antico, e questo ci riporta ancora una volta alla considerazione che bisogna stare molto attenti quando a volte si sente dire con parecchia superficialità che il cristianesimo avrebbe contribuito all'oppressione della donna. In realtà, se confrontiamo ciò che sappiamo della condizione femminile nelle culture del Mediterraneo e un po' in tutte le culture antiche che conosciamo, se appunto confrontiamo la condizione femminile nell'età antica precristiana con gli sviluppi che poi si avranno via via nel mondo cristiano, possiamo dire che certamente con tanti limiti dovuti in gran parte a quel sostrato precristiano, nella tarda antichità e nel Medioevo si iniziano però ad avere tante donne letterate, tante donne spirituali, tante sante, tante donne che emergono e ci si fanno conoscere con la loro spiccata personalità. E dov'è che avviene questo più che nel mondo cristiano? La cosa poi non sorprende se ci ricordiamo l'atteggiamento di Gesù nei confronti delle sue amiche, delle sue discepole, di tutte le donne che incontra. Semplicemente è un atteggiamento sempre rispettoso, sempre ispirato a un senso di parità con l'uomo. Chiaramente Gesù si pone con autorità, con autorevolezza, ma non possiamo dire che lo faccia di più con le donne che non con gli uomini. Anzi, c'è una storia veramente molto carina. L'unica volta che Gesù dice a un altro personaggio nei Vangeli: eh sì, va bene, hai ragione tu, farò come chiedi, la tua insistenza mi ha convinto, è verso una donna, la famosa donna cananea, la donna sirofenicia, che gli dice: anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei signori. Quindi è molto interessante. Certo, poi da noi in Europa con il tempo è emerso il pensiero prima libertino, preilluminista e poi illuminista, la rivoluzione francese, quella russa, tutti fenomeni che sono stati portatori nei modi loro propri, anche discutibili, anche molto discutibili, perché non voglio adesso naturalmente giustificare nessuna purga stalinista o staliniana, ma a modo loro tutti questi movimenti sono anche stati portatori di istanze di libertà. Ma poi gli stessi ideali della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità, come possiamo negare che abbiano radici cristiane quando è Gesù che ha detto: la verità vi farà liberi? È Gesù che ha detto che il Padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, o che ci ha detto di chiamare il Padre Padre perché siamo fratelli in questa comune paternità. E poi queste rivoluzioni delle quali ho parlato fin qui, in fin dei conti, per la liberazione della donna non hanno fatto granché. Soltanto più tardi ha preso sempre più piede il femminismo, con atteggiamenti molto vari e talvolta discutibili, altrettanto anche questi. Ma l'idea che la donna abbia un suo valore non inferiore a quello dell'uomo maschio è senza dubbio buona, e credo si possa dire che è senza dubbio evangelica e cristiana, e non sarà un caso se questa idea si è fatta strada soprattutto in Europa e in America, che i due continenti che avevano ormai un solido sostrato cristiano, anche se poi lo hanno via via rinnegato in buona parte, ma non importa, intanto certi concetti, a mio parere, si sono fatti strada anche e soprattutto grazie al cristianesimo, con contrasti, con contraddizioni, con ritorni verso il passato, con l'eredità di questo passato precristiano, ma un grande lavoro è stato fatto, e non sarà un caso se altre culture intorno a noi quantomeno appaiono, per non dire di più, in grande ritardo a proposito di queste istanze di liberazione e valorizzazione della donna o del genio femminile, come diceva San Giovanni Paolo II. E finalmente do la parola qui a Padre Cattaneo e gli rivolgo qualche domanda. Le chiedo innanzitutto, padre, se vuole aggiungere qualcosa che aiuti a capire il momento storico nel quale avviene questo martirio, o che aiuti a capire che cos'è che ha reso celebre questo testo.
Allora diciamo, siamo in un contesto di persecuzione, non però una persecuzione generalizzata, ma limitata a casi particolari. Sì. Ancora non siamo, insomma, nel periodo delle grandi persecuzioni. Noi troviamo 5 giovani catecumeni che sono arrestati dalla polizia romana, pare proprio perché catecumeni, in quanto un editto dell'imperatore vietava il proselitismo. Essi quindi si trovavano in una casa privata in attesa del loro catechista Saturo, che poi li raggiungerà in prigione. E diciamo, ci fu certamente una denuncia da parte di qualcuno, perché diciamo, allora i cristiani non erano ricercati, ma se arrivava una denuncia specifica, non anonima, ma proprio specifica, scattava la legge. E allora in un primo tempo essi furono tenuti in custodia cautelare in attesa dell'interrogatorio. In questo intervallo ricevettero tutti il battesimo. E questo è un segno, quindi, che significa che la comunità cristiana continuava nel suo insieme la vita normale. Difatti leggiamo nel racconto che i prigionieri saranno poi visitati e confortati dai fratelli. Vedremo che 2 diaconi si interesseranno per fare mettere i condannati in un posto della prigione meno affollato. Quindi diciamo, è questa una situazione che non sempre riusciamo a comprenderla con la nostra idea delle persecuzioni. Quindi diciamo, questi furono presi, tenuti in custodia, e poi dopo qualche giorno ci fu l'interrogatorio davanti al procuratore. Questo è il momento decisivo. Tutti si dichiararono cristiani e quindi furono condannati ad bestias nell'anfiteatro, e il giorno fissato fu il 7 marzo, giorno del compleanno dell'imperatore o del figlio. Quindi ciò che per i cristiani era il martirio, per i pagani era una parte uno spettacolo. Così diciamo, si divertivano i pagani di allora.
Certo, era il compleanno di Geta, che era il figlio dell'imperatore Settimio Severo, no?
Sì, che
e
poi
ci,
è stata, sì,
E ci troviamo sì, a Cartagine.
A Cartagine, insomma, a Cartagine, quindi diciamo la cosa è che diciamo, il martirio diventa parte di uno spettacolo.
Certo.
I martiri però non erano passivi, erano capaci di tenere testa al pubblico, testimoniando apertamente la loro fede, senza paura anche di, troviamo delle espressioni che forse insomma, possono sembrare strane, cioè che non di insulti, ma non avevano paura di minacciare gli spettatori del giudizio divino. Sullo stile dei fratelli Maccabei, se andiamo a leggere Maccabei, secondo libro di Maccabei 7, vediamo che questi sette fratelli con la loro madre, eppure si rivolgono con una certa libertà di parola di fronte ai carnefici. Dice, voi ci uccidete, ma non sapete a che cosa state per andare incontro, ecco.
Sì.
Quindi, diciamo, questo è un po' il contesto di questa persecuzione.
Bene. E la cosa particolare è che il testo, appunto, come abbiamo un po' anticipato, è scritto a tre mani. Parlano Perpetua, Saturo e il redattore finale, quantomeno. Poi Perpetua racconta anche quello che succede a Felicita, no? Se non mi confondo. E vuole aggiungere qualcosa proprio sulla parte avuta dal redattore finale, Tertulliano o non Tertulliano, e sulla posizione che questo redattore finale esprime.
Sì, è molto importante, infatti tutti gli studiosi hanno sottolineato questo primo capitolo, il prologo, in cui questo redattore finale insiste sull'importanza di avere una testimonianza scritta del martirio. Perché dice ciò è a gloria di Dio e di incoraggiamento per i cristiani. Cito dal testo, se antichi esempi della fede furono riuniti per iscritto per testimoniare la grazia di Dio e al contempo edificare l'uomo, affinché attraverso la lettura di essi, quasi facendo rivivere i fatti stessi, si rendesse onore a Dio e conforto agli uomini, perché non mettere per iscritto anche le testimonianze più recenti? Ecco, dunque è importante dire, avere una testimonianza scritta, e questo è a due ragioni per testimoniare la grazia, anzitutto la grazia di Dio. I martiri non sono dei superuomini, degli eroi, ma sono, il martirio è una grazia di Dio. Lo sapevano bene anche i cristiani di allora perché sapevano che non tutti, diciamo, perseveravano nella fede. Abbiamo visto l'ultima volta, per esempio, nei martiri di Lione ci furono alcuni che apostatarono,
Sì.
rinunciarono alla loro fede e poi dopo però si ripresero e tornarono di nuovo nella Chiesa. Quindi, diciamo, l'essere martiri è grazia di Dio e nello stesso tempo però questo è un incoraggiamento per i fratelli. E questo, dice l'autore, sta a significare che lo Spirito Santo è sempre all'opera, non soltanto agli inizi della Chiesa, ma
Eh già.
anche ora lo Spirito Santo è sempre all'opera.
Ecco, e questo ha fatto dire ad alcuni, ma forse non tanto a proposito, ma allora questo redattore finale è un montanista perché tende a sottolineare il fatto che ci sono i doni dello spirito, i carismi speciali anche nell'epoca a lui contemporanea, Ma non è necessario supporre che sia un montanista. Tertulliano è
No,
stato
non
un
è.
montanista in una parte della sua vita, ma
Sì.
non abbiamo certezza né che si tratti di Tertulliano né che si tratti di un montanista, perché anche Gesù aveva detto farete cose anche più grandi delle mie, cosa che ci
Sì.
lascia un po' di stucco, però c'è scritto anche questo, no? Nel Vangelo, vero padre?
Sì, no, però ecco, noi da questo testo ci accorgiamo che siamo ancora in un cristianesimo, diciamo, nel quale la dimensione carismatica era ancora molto, molto, molto presente. Dimensione
Sì.
carismatica con preghiere, con delle visioni, delle profezie, quindi diciamo che allora era una cosa abbastanza normale.
Ecco, anche oggi ci sono alcuni movimenti che pongono abbastanza l'accento su questo, a volte destano un pochino di sconcerto, ma alcuni di questi sono anche ben inseriti nella Chiesa, insomma, non...
Sì,
e
no, penso che sia
quindi.
sì, molto importante, cioè che diciamo, queste anche oggi, diciamo, non solo, ma nella Chiesa, è importante quando qualcuno dà una testimonianza, perché abbiamo bisogno di sapere che Dio non è soltanto, non ha operato soltanto nel passato, ma opera ancora oggi. Ancora oggi,
Certo.
ecco, c'è questa presenza di Dio e questo dobbiamo sottolinearlo perché è di grande aiuto per tutti.
Certo. E forse se noi dedicassimo tempo e spazio nella nostra vita alla preghiera contemplativa, chissà, magari certi doni si potrebbero ancora verificare anche più di quanto non succeda, ma certo non è per quello, non è per avere doni speciali che uno si deve dedicare alla preghiera. La preghiera è un'esperienza meravigliosa in se stessa quando la si fa volentieri e con entusiasmo e con trasporto, e anche quando bisogna anche un pochino, come dire, disciplinarsi per applicarsi alla preghiera. Quindi vale, è una grandissima esperienza spirituale in ogni caso. E veniamo adesso a un punto che non abbiamo proprio toccato ancora. Il racconto di Perpetua sottolinea molto il rapporto di Perpetua stessa con il proprio padre, non quello eterno, il proprio padre nel mondo. E c'è una dialettica molto interessante, ci vuole parlare di questo, perché è sottolineato tanto questo rapporto con il padre?
Ma diciamo, è un fatto che certamente diciamo, Perpetua torna più volte, mi pare quattro incontri segnala con il padre, rapporto con il padre, che non era cristiano ed era contrario alla scelta della figlia. Però diciamo, possiamo vedere come i due si amavano intensamente. Si amavano intensamente tutte e due, però ecco, Perpetua nota come l'amore di suo padre avesse preso una piega sbagliata. Era un amore però nella direzione sbagliata, non rispettando la libertà della figlia. E
C'è un
questa
amore
qua
di
di
attaccamento, di possesso
attaccamento,
ancora, no?
sì.
Perpetua, si trova parecchi gradini più in alto di questo. Ecco. Prego, prego,
Eppure,
continui
diciamo,
pure.
sì, no, sì, pur essendo figlia, quindi sappiamo che allora una figlia, non sono anche i figli, ma una figlia era soggetta all'autorità paterna,
Certo.
eppure vediamo che qui Perpetua, pur amando tantissimo il padre, gli fa capire di avere un amore più grande, al quale non può rinunciare.
Eh
Per
già,
il
perché.
padre, sì, perché non può rinunciare. Cioè, diciamo, come si spiega Perpetua? In maniera molto, molto semplice. Qua vale la pena di leggere qui al capitolo terzo.
Bene.
Dice, mentre ci trovavamo ancora sotto sorveglianza, Mio padre cercava con i suoi discorsi di farmi recedere dal mio proposito e, spinto dall'affetto per me, insisteva per farmi cedere. Io gli dissi: ecco qua il ragionamento di Perpetua, non fa una teoria, dice una cosa proprio di buon senso. Io gli dissi: padre mio, vedi per esempio questo vaso qui per terra, questa brocca o qualsiasi altra cosa sia? Lui rispose: sì, lo vedo. Allora io dissi: lo si potrebbe chiamare con un nome diverso da quello che è? E lui rispose di no. E Dio, alla stessa maniera, nemmeno io posso dirmi diversamente da ciò che sono. Sono cristiana. Ecco il ragionamento di Perpetua. Diciamo, la
Bello.
realtà è questa. Io sono, la mia identità, la mia vera identità è quella di essere cristiana, cioè di essere di Cristo. Io sono di Cristo e questo per me vale più dell'amore del padre, più dell'amore per la famiglia e più dell'amore per la sua stessa vita. Qui, diciamo, Perpetua non fa che applicare il detto di Gesù, cioè chi ama il padre e la madre, il figlio e la figlia più di me, non può essere, non è degno di me. Ecco, quindi Gesù
Certo,
vuole essere messo veramente al primo posto.
benissimo, quindi è un dato di fatto, è Perpetua di fronte alla realtà, un dato di realtà. Sono cristiana, come qualunque oggetto non può essere chiamato con un altro nome, io non posso
Esatto, eh
essere
sì.
chiamata in altro modo che cristiana. E poi in carcere Perpetua prega per avere delle visioni. Noi qua oggi diremmo: come, tu devi pregare perché devi pregare, non è che devi chiedere poi dei doni straordinari, però quelli erano tempi un pochino più elastici, un pochino più rilassati, più naive forse. E quindi Perpetua riceve quattro visioni e ce ne vuole parlare, anche forse dire quale di queste quattro è la più importante.
Beh, ce n'è quella più famosa, è la quarta, dal capitolo decimo, perché vediamo un po' diciamo, è il giorno prima del nostro combattimento nel circo, ecco. Quindi il giorno prima ha questa visione. E cioè una visione in cui vede il diacono Pomponio venire alle porte del carcere e bussare. Io, dice Perpetua, io gli andai incontro, gli aprii, era vestito con una tunica bianca senza cintura e portava dei sandali, eccetera. Mi prese per mano e ci avviammo per luoghi aspri e tortuosi e giungemmo infine a stento e affannati all'anfiteatro e mi condusse al centro dell'arena. E qui c'è una parola di conforto, dice il diacono: non avere paura, sono qui con te e ti assisto, e andò via. Cioè qui il martire, diciamo, è assistito dalla preghiera della Chiesa.
Nella
E
chiesa,
allora,
certo.
Perpetua vede tutta questa grande folla e dice: io sapevo che ero stata condannata a combattere con le belve, ma ero stupita dal fatto che non vedevo nessuna belva. E invece si fece avanti per combattere con me, dice, un egiziano d'aspetto orribile, in compagnia dei suoi aiutanti. E quindi diciamo, non è una lotta contro delle belve, ma è una lotta una lotta vera e propria, dove c'è una specie di gigante Golia che si fa avanti, un aspetto in compagnia dei suoi aiutanti, e Perpetua vede da parte mia, in qualità di aiutanti e sostenitori, vengono dei bei ragazzi, dei giovani. E qui c'è allora, dice, venni fatta spogliare e divenni maschio. Questa frase che ha fatto scrivere innumerevoli commenti. I miei sostenitori si misero a frizionarmi con l'olio, come si usava nella lotta, e vedo che di fronte a me, e quindi inizia la lotta. Diciamo, io più che dare tante interpretazioni di questo fatto che viene spogliata e si vede trasformata in maschio, per me l'interpretazione più semplice è che, dovendo iniziare una lotta, solo i maschi partecipavano alle lotte, no? Una donna spogliata non poteva partecipare a una lotta, quindi Perpetua, che si considera sempre donna, però si sente alla pari con l'avversario, lotta certo, alla pari.
Forse possiamo dire che nella società come era all'epoca e come in parte è ancora oggi, certe cose non erano consentite, semplicemente era impensabile che una donna le facesse, quindi bisognava in qualche modo farsi maschio. Comunque su questi modelli, monismo androcentrico, dualismo androcentrico e monismo olistico che vengono proposti alle donne dei primi secoli del cristianesimo, faccio il nome di Kari Elisabeth Børresen, che è una teologa norvegese, la quale ha, a mio parere in modo intelligente, perché poi leggendo i testi si ritrova questa divisione in modelli anche molto interessanti. Quindi faccio il nome di questa studiosa, di questa teologa, e posso anche rinviare a una conferenza che si può anche ascoltare su YouTube di Emanuela Princivalli, intitolata Percorsi accidentati e indomiti delle donne. E approfitto anche per fare un piccolo spot: la professoressa Princivalli ha promesso che nella puntata di gennaio parteciperà alla nostra trasmissione, e a me Babbo Natale ha promesso di portare il libro della professoressa Princivalli, del quale parleremo, così lo leggerò per bene durante le feste, e nella puntata di gennaio sarò fresca di questa lettura per poterne con molto piacere parlare con Emanuela Princivalli. Ora, le visioni, ma mi ha colpito molto anche un'altra visione di Perpetua, lei sogna il fratellino che era morto a pochi anni di età, e in questo sogno lei ha l'intuizione che il fratellino non si trovi in un luogo di salvezza già del tutto compiuta, quindi abbiamo una delle testimonianze abbastanza antiche della credenza in qualcosa di simile al purgatorio, cosa che ci rinvia di nuovo al libro dei Maccabei, vero padre? Cosa ne pensa?
Sì, questo diciamo è un testo che ha fatto un po' di difficoltà anche a Sant'Agostino, perché pare che non si capisce se questo fratellino morto a 7 anni per un tumore al viso sia stato battezzato o meno. Pare mm-hmm. che questa visione in cui sta davanti a una fontana, però il bordo è troppo alto, non riesce a toccare l'acqua, allora Perpetua prega, e alla fine questo bambino appare vicino alla fontana, che si è abbassata e quindi ha potuto toccare l'acqua e apparire guarito, solo con una cicatrice. Ecco, non so, e questo fa difficoltà, dice, è possibile pregare per un non battezzato perché possa, ma è possibile, diciamo che la misericordia di Dio, soprattutto con i piccoli, con i bambini, ecco,
Certo.
intervenga, ecco, per dare loro quella pienezza di salvezza che avviene normalmente con il battesimo.
E questo lo ritroviamo
Questo.
anche in un cambiamento che è stato apportato al Catechismo della Chiesa Cattolica sotto Benedetto XVI, se non mi sbaglio, riguardo al limbo, alla sorte dei bambini non battezzati. C'è stato una messa a punto, se non erro, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quale messa a punto si è sottolineato più di prima. Che appunto la bontà divina a sì gran braccia, come avrebbe detto Dante, che sa lei, insomma, come fare per la salvezza di questi piccoli e di tante persone. Si parla poi di battesimo di desiderio, di tanti tipi di battesimo, però appunto a sì gran braccia che rivolgersi a lei è sempre la cosa giusta da fare. Direi. E, dunque abbiamo parlato delle visioni di Perpetua.
Però non
Ah,
abbiamo
ecco, vedi,
concluso
ma
quella
Giovanni
visione.
era un documento della Commissione Teologica Internazionale. Grazie Giovanni, via messaggio, ecco, io parlavo a braccio e lui mi ha
No.
avvisata, ha specificato che non è un cambiamento nel CCC. Ma bensì è un documento della Commissione Teologica Internazionale. Grazie Giovanni.
Scusate, io non volevo fare il guastafeste.
No,
Vabbè.
no, quale guastafeste? Hai assolutamente. Noi ti teniamo qui per questo, Giovanni. Quindi grazie. Io parlavo assolutamente a braccio, era un'idea che mi è subentrata in questo momento.
Allora, se vogliamo, diciamolo bene così se qualcuno lo vuole andare a
Vai.
cercare il
Vai
documento. No,
Giovanni.
vabbè, il documento, avviso, è molto lungo ed è molto difficile. Adesso il padre Cattaneo potrebbe tenerci veramente ore e ore su questo. Ed è del 2007, sì, durante il
Sì.
pontificato di Pio XII, sì, di Benedetto XVI.
Benedetto
Ci lavorò
XVI, quello
anche.
l'ho
Sì,
azzeccato, il Papa l'ho
ci
azzeccato.
lavorò. Sì, ci lavorò anche Bruno Forte a questo documento, infatti fu lui a presentarlo. E niente, semplicemente si ribadì che quella del limbo era una dottrina teologica discussa che godeva di un certo plauso anche
Credito.
nella tradizione, di un certo credito nella tradizione, soprattutto grazie alla riflessione di Agostino. È ovvio che ad Agostino facesse problema un testo come questo, perché per lui invece non si poteva ammettere una sfumatura del genere. Agostino diceva: al limite si può concedere che i bambini morti senza battesimo abbiano una pena mitissima. E quindi uno comincia a pensare che è questa pena mitissima e comincia a parlarsi di un limbo, di un inferno
Certo.
dolce, di un inferno non pesantissimo. Quindi è così che è nata l'idea del limbo, che è rimasta una dottrina teologica discussa e non scartata su due piedi perché aveva delle fondamenta in Agostino, però non è mai entrata nel CCC, almeno nel catechismo redatto sotto Giovanni Paolo II, non fu messo. E appunto in questo documento nel 2007 la Commissione Teologica Internazionale precisò che si può sperare come fece Perpetua.
Certo, e grazie tantissime per questa precisazione, Giovanni. E il padre voleva completare però il suo discorso, vero, padre Cattaneo?
Beh sì,
Prego.
no, avevamo concluso, diciamo, la scena del combattimento, ecco, diciamo, nel quale Perpetua lotta con questo gigante Golia, e quindi inizia la lotta con una lotta vera e propria, quindi con pugni, insomma, una lotta come si faceva allora, come si fa ancora adesso, insomma, in alcuni casi. E alla fine però, ecco, Perpetua incrocia le mani e ecco, nelle dita e dà un colpo per la testa e cadde quello sulla faccia e gli fui con i piedi sopra la testa, quindi a vittoria ed è Perpetua. E allora diciamo il è colui che dirigeva il combattimento, consegna il ramo della vittoria e mi diede un bacio e mi disse: figlia, che la pace sia con te. Allora, ecco, dice, mi ridestai e compresi che ero destinata a combattere non con le belve, ma contro il demonio. Sapevo tuttavia che mia era la vittoria. Quindi Perpetua dà un'interpretazione teologica del, diciamo, del martirio, che la troviamo già nei martiri di Lione, cioè perché la persecuzione, sì, diciamo, materialmente è scatenata dall'impero romano, però dietro c'è, in realtà, ecco, chi scatena la persecuzione è il demonio, che vuole perdere le anime, ecco, le vuole perdere. E quindi, quindi qui Perpetua parla proprio, è un combattimento spirituale, e sapeva che mia era la vittoria, cioè mia nel senso che era mia la vittoria, sempre però con la grazia di Cristo. Dice, questo è l'ultimo punto di Perpetua, dice, quanto mi accade sino al giorno prima dei giochi, di ciò che sarà accaduto durante i ludi stessi, chi ne avrà voglia potrà scriverne. Quindi qui si ferma, perché certamente non può andare avanti.
Interessantissimo, lei si ferma sulla soglia della propria morte e poi dice, beh, qualcun altro lo farà, ecco, forse altri canterà con miglior plettro, avrebbe detto Ariosto. E poi le parole che usa il testo per dire che lei schiaccia la testa di questo demonio riecheggiano un po' il testo della Genesi, in cui si dice tu le insiderai il calcagno ed ella si calpesterà, quindi molto c'è una si impersona Perpetua con questa donna con la quale poi la Chiesa ha identificato anche sia la Chiesa stessa sia Maria, quindi veramente pienissimo di spunti questo testo moderno, perché c'è il purgatorio, c'è il demonio, c'è una sorta di ecclesiologia mariana veramente eppure è così antico, non possiamo pensare che sia frutto di una elaborazione moderna. Ma anche Saturo ha una visione che ha anch'essa un forte impatto ecclesiologico, dove si vede la complementarità tra istituzione e carisma. Ci spiega questo, padre?
Sì, un pochino, perché diciamo questa visione di Saturo è meno conosciuta, è meno commentata, e vale la pena di fermarsi un attimo, perché diciamo questo catechista Saturo vede in visione se stesso e i suoi compagni di prigionia trasportati nel futuro come se avessero già subito il martirio. E diciamo, la visione mostra l'ingresso dei martiri in paradiso, accompagnato da quattro angeli, in un luogo di luce, un grande giardino pieno di fiori. I martiri incontrano altri loro compagni, e poi Saturo scambia qualche battuta con Perpetua, che se la trova a fianco, la quale anche in questa visione svolge un ruolo di primo piano. E forse vale la pena di sottolineare un particolare ricco di una certa finezza femminile, dove i martiri ricevono uno strano invito: andate e giocate. E Saturo, che è beneficiario della visione, così prosegue: io dissi a Perpetua, era questo che aspettavi? Lei mi disse, siano rese grazie a Dio, poiché come sono stata allegra in vita, così ancora più posso esserlo adesso, anche qui. Bellissimo. Quindi qui Perpetua ci appare come una ragazza allegra, piena di vita, che vede nel paradiso un prolungamento di questa sua disposizione naturale. anch'essa che deve passare per il martirio. Ecco. Allora, diciamo, ad un certo momento però entra in scena anche il clero cartaginese. E qui, diciamo, qui carisma e istituzione si affrontano, futuro e presente si mescolano. Abbiamo qua tutti gli elementi di una tensione, una contrapposizione. In effetti il vescovo chiamato Ottato e il presbitero Aspasio sono chiamati per nome, quindi sono personaggi veri, sono visti fuori dalla porta del paradiso in atteggiamento corrucciato, l'uno con le spalle contro l'altro. Evidentemente tra di loro vi erano dei dissapori che si ripercuotevano sull'intera comunità. Allora, la scena che segue, il breve dialogo tra il clero e i martiri, sono, secondo me, molto significative. Il vescovo e il presbitero, rompendo il protocollo, cosa fanno? Si gettano ai piedi dei martiri. Sì. Cioè questo gesto che rovescia ciò che doveva essere una prassi abituale dei fedeli verso il loro vescovo. Quindi c'è un cambio di ruoli, indica certo. Quando fosse grande la venerazione per i martiri.
Per i martiri, forse viene da dire è sempre il martirio di Perpetua che, diciamo, nella visione del testo riscatta anche il fratellino, cioè Perpetua salva molte persone, Perpetua, tutti questi martiri di questo episodio del 203, nel sangue dei martiri vengono lavati i peccati di tanta gente, sembra, no?
Sì, no,
fanno corredentori in qualche modo.
Sì, ma diciamo i martiri in questi primi secoli avevano i martiri, diciamo, i confessori, ecco, anche se non erano morti martiri, poi sì, i confessori certo. Godevano di una grande considerazione. E qui lo si vede in questa visione, perché il vescovo e il presbitero. Dopo essersi diciamo inchinati davanti ai martiri, fanno una supplica: riconciliateci tra di noi. Cioè, bellissimo. Essi ricorrono alla preghiera dei futuri martiri, alla loro intercessione. Certo. Allora qui diciamo quei testimoni sono dei laici, tra cui due donne, e avvertono però la singolarità del gesto e rispondono: non sei tu il nostro Papa, cioè il Papa allora è il nostro, e non sei tu un presbitero, come potete gettarvi ai nostri piedi? Si commuovono e si abbracciano. Ora, per me questa scena può essere considerata proprio emblematica di quanto il mutuo riconoscimento dei rispettivi ruoli e carismi nella Chiesa aiuti alla edificazione della Chiesa. Mm-hmm. Il vescovo e il presbitero riconoscono il proprio torto e chiedono aiuto mm-hmm. a dei fratelli, laici sì, ma fatti degni della grazia del martirio. E accanto loro i futuri martiri non si insuperbiscono, ma riconoscono e ossequiano l'autorità del vescovo, che si era uh-huh. gettato ai loro piedi. L'abbraccio finale è il segno di questo reciproco riconoscimento. Uh-huh. Però la visione di Saturo continua, mentre il gruppetto sta conversando, ecco che arrivano degli angeli, si avvicinano al vescovo e al presbitero e dicono loro apertamente: se c'è qualche dissenso tra voi, perdonatevi a vicenda. Quindi c'è un invito, però questo invito non è rivolto dai martiri, ma da due angeli. Il vescovo e il presbitero rimangono turbati e gli angeli proseguono rivolgendosi al vescovo: Ottato, richiama alla disciplina il tuo popolo, corrige plebem tuam, perché quando si radunano presso di te sembrano gente che torna dal circo e si bisticcia per questa o quella fazione. Ecco, la visione finisce lì, ma il messaggio è stato lanciato, un messaggio, diciamo, indiretto, indiretto, rivolta anzitutto che mette il dito nella piaga del contrasto tra il vescovo e il suo presbitero e dice: riconciliatevi, perdonatevi. E poi è un messaggio che arriva rivolto anche al vescovo per dirgli: cerca di fare meglio il tuo dovere di pastore, stai attento, certo. Richiama la disciplina del tuo popolo, perché insomma, quando si radunano presso di te sembrano gente che torna dal circo, che chiacchiera così, che scherza, certo. No, non è una cosa seria. Quindi, allora, diciamo, questo messaggio è stato possibile grazie a, diciamo, questa visione carismatica. Ecco, se fosse stato dato magari direttamente, non avrebbe avuto lo stesso effetto.
Lo stesso impatto. Sì, sì. Quindi una esortazione da parte del testo nel suo complesso a interpretare ciascuno il proprio ruolo, la propria funzione con serietà. Con dedizione e con una certa disciplina, diciamo pure.
Sì.
E quindi se non vuole aggiungere altro su questo, veniamo alla vicenda di Felicita e del suo parto prematuro. Che cos'è che dice il testo esattamente?
Eh sì, allora qui diciamo sì, non è Perpetua che parla di questo, ecco, ma ecco. È il redattore finale che
vero.
Proprio espone anche qui un capitolo molto bello, il capitolo 15, che è tutto dedicato a questa Felicita, che non era così istruita come Perpetua, ma però anche era una cristiana che sapeva il fatto suo. E la cosa strana era, appunto, era già incinta di 8 mesi e lui era tormentata dal timore che a causa del suo stato di gravidanza la sua condanna venisse differita. E questa è una cosa un po' strana, perché diciamo, non era consentito sottoporre alla pena delle donne incinte. E perché lei desiderava subire il martirio con i suoi fratelli, con i suoi compagni, e non, sì. E non dopo, insomma, con altre persone, magari con delle persone che meritavano veramente la pena per un crimine. Sì. E allora che cosa fanno? Insieme pregano e si mettono a pregare. E avevano appena terminato di pregare che a Felicita vennero le doglie. E allora yeah. Qui c'è un altro particolare interessante, poiché la soffriva del travaglio come ogni donna, vero? E all'ottavo mese era ovviamente difficile. Uno dei carcerieri le disse: se tu soffri così adesso, che cosa farai quando sarai gettata in pasto alle belve? Ed ella rispose: ora sono io che soffro quel che soffro, ma laggiù sarà un altro in me a soffrire per me, poiché anch'io affronterò la passione per lui. Quindi questo risponde come già i martiri di Lione avevano risposto: è Cristo in me, ecco, che mi dà la forza. Così partorì una bimba che una consorella allevò come fosse stata sua figlia. Ecco,
bella,
e così,
bello questo completarsi di queste figure femminili, si completano, c'è questa comunità che accoglie la bambina di Felicita in un certo senso. E mi viene in mente che Perpetua, che invece stava allattando, sempre in maniera provvidenziale, riesce a non avere più latte, in modo che il bambino è di vezzo e lei lo lascia con maggiore serenità, perché dice: beh, sono riuscita a svezzarlo, a me non fa male il seno, anche se non lo sto allattando da qualche ora, da qualche giorno, e lui si è abituato, no, a farne a meno. Mi sbaglio, dice anche questo il testo.
Sì,
quindi la fisiologia femminile che viene influenzata dalla spiritualità di queste donne.
Sì, diciamo, Perpetua presenta questo fatto come una grazia, perché sì. Diciamo, a un certo momento il padre si rifiutò di consegnare il bambino. Si rifiutò perché, insomma, si rifiutò di...
Era un po' arrabbiato allora, con Perpetua, via.
Era molto, molto arrabbiato. E sì. Allora però Perpetua nota che ci fu questa grazia, che il bambino non chiese più il seno della madre, e così improvvisamente non ebbe più voglia del seno, e Perpetua stessa non ebbe... non è ben, diciamo, un'infiammazione.
Una infiammazione.
Per cui, ecco, tutto andò tranquillo. Questo. Lo attribuiscono proprio alla loro preghiera.
Certo. E poi abbiamo la descrizione della loro esecuzione, della quale chiaramente non può parlare Perpetua, non può parlare Saturo, ma parla il redattore finale, giusto?
Sì, e parla il redattore finale, ecco che,
ecco.
Diciamo, e qui ci sono alcuni, no, se abbiamo tempo di entrare un po' nel dettaglio.
Credo, perché sì, sono le 7:10, quindi abbiamo ancora quasi 20 minuti, se vogliamo riservare dello spazio agli ascoltatori, come è sempre auspicabile, magari... possiamo tenerci in 10-15 minuti ancora.
Allora no, c'è questo fatto che anzitutto, diciamo, prima di far entrare questi martiri nell'anfiteatro, che cosa vollero fare? Vollero, appunto, siccome per i pagani questo era uno spettacolo, volevano costringere i martiri ad indossare degli abiti per gli uomini dei sacerdoti di Saturno e per le donne quelle addette al culto di Cerere.
Sì.
Ma fu proprio Perpetua a intervenire e a rifiutare con fermezza sino alla fine queste cose. Ella sì. Diceva: per questo siamo giunti fin qui di nostra volontà, perché non ci venisse strappata la libertà, per questo
Bellissimo.
Abbiamo spegnato la nostra vita. Quindi proprio per la libertà cristiana, cioè, quindi non volevano, perché noi siamo cristiane e cristiani e non vogliamo far finta di fare una sceneggiata con delle cose pagane.
E certo, abbiamo affrontato per questo il martirio e adesso volete farcelo fare lo stesso. E anche non vogliamo perdere la libertà, in un certo senso anche la dignità, viene da dire, no?
Ecco, sì. Allora il tribuno permise quindi che fossero fatti passare come erano vestiti, semplicemente. E Perpetua cominciò già a intonare inni, già calcava la testa dell'egiziano, eccetera, eccetera. E poi, revocato Saturnino e Saturo, lanciavano minacce alla folla di spettatori. Vi dicevo prima che sono proprio coraggiosi, e di fronte al procuratore, che stava lontano, quindi non potevano sentirli, con dei gesti e cenni gli facevano intendere: tu a noi, ma Dio a te. E questo gesto alla folla si inferocì e chiese che essi venissero frustati da una schiera di gladiatori. Furono fatti passare in mezzo dei gladiatori che li fustigavano. Va bene, questo, diciamo. E allora c'è il racconto poi del martirio di questi giovani, tra cui Saturo, e poi c'è quello che riguarda invece le due ragazze. Qui siamo al capitolo 20. Per quanto riguarda le ragazze, cioè Perpetua e Felicita, invece il diavolo aveva preparato una vacca ferocissima, animale inusuale in quelle circostanze, ma scelto proprio per evocare una somiglianza tra il sesso delle vittime e quello della bestia.
Perché
diciamo, con i giovani hanno portato o un orso, che poi tra l'altro l'orso non vuole uscire dalla gabbia, e quindi vabbè. Poi fecero entrare un leopardo, il quale con una zampata fece dissanguare Saturo, eccetera. Quindi allora invece per le ragazze questa vacca ferocissima, e quindi allora dopo che se le furono fatte spogliare e vestire di reti, avvolte sì. in una rete per essere meglio attaccate, vennero condotte in campo. Qui abbiamo però un esempio che anche la folla, che pure si divertiva a questi spettacoli, però diciamo aveva anche pure un senso del pudore. E dice qui: la folla inorridì nel vedere che l'una era una fanciulla di delicato aspetto, e che all'altra stillavano ancora le mammelle di latte fresca di parto com'era. E quindi la folla protestò. Furono quindi richiamate e fatte vestire di abiti senza cintura.
Ecco, quindi c'è un limite a tutto. Anche la folla a questo punto dice: no, sì, state esagerando con il togliere la dignità a queste donne. Sì. Molto bello.
Ecco. E allora dice: qui allora c'è questo attacco, diciamo, prima è Perpetua che è stata colpita e cade sui fianchi. E non appena si trovò seduta, riportò il lembo di tunica strappata al fianco per ricoprirsi la coscia, ricordandosi più del pudore che del dolore. Anche qui. E dopo, cercato un fermaglio, si ricompose le chiome sparse, difatti non si addiceva a una martire di subire la passione con i capelli scomposti, come in segno di lutto. No, deve essere il momento di gloria,
di festa.
Il martire va alle nozze, non al lutto. E quindi poi si alzò, e vedendo che Felicita era stata gettata a terra, le si avvicinò e l'aiutò a risollevarsi. E allora, ecco, quindi allora diciamo sono state colpite da questa vacca, ma diciamo in genere questi attacchi delle bestie feroci, diciamo, non è che portassero immediatamente alla morte, ma dopo diciamo questi martiri venivano poi portati da un gladiatore che dava il colpo di grazia con la spada. E allora anche qui c'è un altro particolare che riguarda sempre Perpetua, perché quando toccò a Perpetua di ricevere il colpo di grazia, e pare che questo giovane gladiatore poco esperto menò un colpo che la spada si arrestò sulla clavicola. E allora Perpetua lanciò un urlo per il dolore, però si portò essa stessa alla gola la mano esitante dell'inesperto gladiatore. Ecco, quasi aiutò il gladiatore dovevi mirare meglio alla gola, non alla clavicola.
Certo, prego.
Sì, termina qua il commentatore dicendo: forse non avrebbe potuto essere uccisa altrimenti una così grande donna, lei che era temuta dallo spirito immondo, se non l'avesse voluto ella stessa. Ecco, come va bene, questa è una conclusione per esaltare diciamo il coraggio.
Bello, io vedo che il testo sottolinea continuamente la dignità di queste due donne e anche degli altri martiri, ma in particolare di Perpetua e Felicita. Per quello io anche nell'introduzione ho insistito su questa, su questo aspetto, che certamente non è il portato del cristianesimo quello che opprime o deprezza la donna, perché abbiamo veramente grandi passi verso l'innalzamento della condizione femminile, della dignità della donna con il cristianesimo. E voleva parlare ancora delle conclusioni del redattore?
La conclusione, diciamo, redattore riprende ancora la stessa idea iniziale, però volevo ricordare che anzitutto Perpetua e Felicita sono entrate nel canone romano. Nel canone romano, nella menzione dei martiri, c'è proprio quella di Perpetua e Felicita. La loro memoria fu ricordata proprio non solo in Africa, ma anche a Roma. Sant'Agostino ha scritto almeno 3 o 4 omelie proprio nella festa del martirio di Perpetua e Felicita. Quindi anche a Roma erano venerate, stanno nel canone romano, per chi ancora lo usa può trovare che nella seconda menzione dei martiri, adesso non lo ricordo a memoria, ma
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia.
Infatti, sono queste sante che ancora quando io ero piccola sentivamo ricordare nella messa. Vediamo se lei, padre, pensa di avere concluso.
Sì, ho concluso, sì.
Allora la ringrazio moltissimo e facciamo partire la nostra antifona o Adonai del 18 dicembre, che ben si addice al martirio, per cui il Signore che viene a salvare i suoi santi, i suoi martiri. Mentre l'ascoltiamo, vediamo se qualcuno degli ascoltatori o delle ascoltatrici vuole intervenire. Diamo un pochino di tempo sul canto o Adonai per vedere se arriva qualche chiamata. Ecco, l'abbiamo ascoltato in latino e poi in francese. Bellissimo il canto. Pare che ci sia una chiamata. Prego.
Pronto? Sì, buonasera.
Sì, pronto. Buonasera.
Sì, buonasera. Sono Ennio, chiamo da Foggia. Innanzitutto
buonasera,
faccio
abbiamo
i complimenti.
Piacere.
Sì. Piacere anche mio. Faccio i complimenti, ecco, per come è stata descritta, ecco, questo martirio. Devo dire, sottolineo ancora molta dignità e molto pudore, per cui veramente una bella storia. Però posso dire anche, posso
Grazie.
Testimoniare che tante volte, soprattutto per persone oppresse spiritualmente, come nel mio caso, che vivono, ecco, queste sofferenze, ecco, anche da decine d'anni, probabilmente diciamo è molto più sofferta un'agonia negli anni con un combattimento spirituale continuativo e soprattutto tante volte anche a periodi devastante, e quindi uno guarda quasi con un pizzico di invidia quella che può essere una morte che si può consumare nell'arco di un'ora, anche sofferta che sia, per carità, insomma, ecco, per cui faccio questa osservazione perché a mio parere la vita oggigiorno per molte persone è un vero e proprio martirio, è un'agonia che va al di là di quella che può essere la sofferenza fisica, delle protagoniste di questa vicenda. Volevo sapere cosa ne pensavate.
Grazie di questa domanda bellissima, interessantissima, ed è vero che proprio nella storia della Chiesa si è capito poi dopo l'epoca dei martiri che ci sono dei martiri quotidiani, c'è un modo di essere martire che dura tutta la vita, poi tanto più come quando, come lei dice, ci sono addirittura persecuzioni da parte di forze spirituali avverse. È verissimo e personalmente io le do tutta la mia solidarietà e prego per lei. Non so se il padre vuole aggiungere qualcosa.
No, diciamo, vorrei aggiungere che è importante, mi sembra, ecco, che in questi casi, come abbiamo sentito nel martirio di Perpetua e Felicita, ci sia proprio un accompagnamento di preghiera da parte della Chiesa, cioè la persona che soffre, ecco, non si senta isolata, ma si senta sostenuta dalla preghiera dei fratelli e delle sorelle.
Certo, grazie padre, grazie al nostro ascoltatore con questa domanda toccante. Noi lo salutiamo, lo abbracciamo e non ci resta a questo punto che rinviare tutti alla terza domenica di gennaio, ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, tutti quanti ci hanno seguiti, l'ascoltatore che ci ha fatto questa bellissima domanda, il tecnico Marco, il padre Enrico Cattaneo, Giovanni Marco Tullio. E augurare a tutti un Natale di pace, di riconciliazione, di gioia e di luce, e pregate per noi perché tale sia come noi preghiamo per voi. Arrivederci. Prego Padre Giovanni se volete salutare anche voi e chiudiamo in questo modo la nostra
Grazie,
puntata.
grazie Anna Maria,
grazie a tutti, è stato
sì.
molto
Grazie
bello. Sì. Anna Maria, grazie Padre.
Giovanni, saluti a Giovanni, a te e a tutta la tua famiglia, grazie Anna
Grazie.
Maria e faccio mia, ecco, le vostre parole, i vostri auguri, li faccio miei per tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie a tutti e arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.